balance, repetition, composition, mirrors.
Most of all, the world is a place where parts of holes are described within an overarching paradigm of clarity and accuracy. The context of which makes possible an underlying sense of the way it all fits together, despite our collective tendency not to conceive of it as such.
Buon pomeriggio Radio Antidoto, benvenuti, benvenuti al quarto ipertesto radiofonico. Come possiamo notare, questo pomeriggio abbiamo una base nuova, abbiamo abbandonato Brianino, pace all'anima sua, nonostante sia ancora vivo. Lo abbandoniamo per un mood molto più così, più anni 80, 90 più che 80, più passerella, e questo spero ci possa già annunciare qual è un po' la tematica di questo pomeriggio. Credo che me la menerò un po' prima di dirvelo. In realtà mi piacerebbe raccontarvi che innanzitutto, come tutti gli esseri umani, ho dei rituali. Ho il mio rituale della mattina, il mio rituale del pomeriggio e della sera. In particolare il venerdì mattina il mio rituale è diventato la visione di un programma che ormai seguo da molto tempo e che non credo in molti su Radio Antidoto abbiano mai sentito nella propria vita. Il programma è RuPaul Drag Race, meraviglioso programma in onda già da un po', del quale sono assolutamente fan. E nel mio rituale in realtà di ieri mattina ho avuto questa rivelazione, ho deciso di parlarvene, ma non soltanto del programma perché sarebbe assolutamente sminutivo, come si dice, santo cielo, mi cominciano a mancare le parole, sarebbe riduttivo, grazie al cielo. In realtà vorrei parlarvi un po' oggi di quelle poche cose che so della cultura drag, che a mio parere però è tutto un mondo gigantesco. Io ne sono ovviamente assolutamente turista in quanto, diciamo, donna eterosessuale, non v'è alcun dubbio, ma ho imparato ad apprezzarlo, ma soprattutto mi sono intrippata malissimo da un po' di tempo a questa parte. È un universo stupendo, a mio parere, ricco di inestimabili valori artistici che vanno al di là di quello che siamo abituati a credere, allo stereotipo che, insomma, leghiamo un po' al travestimento e sul quale credo che ci sia anche molta confusione. Come tutti gli argomenti che riguardano questioni di genere, è un po' una specie di trappola, perché è molto complesso e molto spesso è anche lungamente lontano da noi, almeno in quanto eterosessuale mi rendo conto che non sono mai entrata in contatto, no, con molte delle cose che poi ho imparato e ho ricercato sull'argomento, e quindi mi faceva piacere condividerlo con voi. C'è intensità, ma c'è anche tanta leggerezza, ed è anche questa una delle cose che adoro di questo argomento. E ovviamente la nostra playlist di oggi sarà assolutamente in tema e toccherà dei momenti di grande intensità, ma anche dei momenti di grande, così, di grande gaiaggine, quindi non vedo l'ora di condividerlo con voi. Ne approfitto prima di chiudere questo segmento introduttivo e mandarvi il primo pezzo. Ne approfitto per salutare chi ci sta seguendo in questo momento live sulla chat Ascoltatori Radio Antidoto, ormai il vero cuore della radio, quindi mitici Alessandro, Diego, buon pomeriggio a voi. Grande presenza maschile, tra l'altro, questo pomeriggio, cosa che adoro, mi fa particolarmente piacere parlare anche ad un pubblico maschile questo pomeriggio, perché sono cose delle quali dovremmo parlare. Molto bene, come al solito le mie introduzioni ai pezzi sono veramente ridicole e antidituviane, quindi ormai nella tradizione che contraddistingue il programma vi lascio al primo pezzo così, un po' male. Con queste pause imbarazzanti, io che salgo volumi e ne scendo altri. Don't you know you're queen? We out. Even flower bloom at my feet. Don't you know you're queen? Cracked. Rientriamo dopo Queen, di Parfum Genius, che è un pezzone, come sottolineava il buon Diego in chat, e tra l'altro mi serve anche come gancio, perché in realtà io non so cosa avesse in mente Parfum Genius, però c'è un pezzo della lyrics della canzone che ci fa da ingresso perfetto rispetto a quello di cui parleremo. No family is safe when a sachet, che caspita vuol dire? In realtà il concetto di family e il concetto di sachet sono due termini che appartengono ad una cultura che è quella delle ballroom. La cultura delle ballroom è il posto in cui probabilmente nasce il drag in America negli anni 60, fondamentalmente. Ed è questo quello che vorrei fare, cioè provare ad indagare insieme a voi questo pomeriggio su un po' qual è stata la storia e come si è evoluta nel corso del tempo, cosa c'è oggi. Ovviamente però per quello che riguarda l'America, perché in Italia, mia grande ignoranza, non ne so una cippa. Ho provato un po' ad osservare, a guardare, sicuramente esiste una cultura drag, diciamo che nel mainstream, però i maggiori punti di contatto per noi sono stati, credo, Platinette negli ultimi 20 anni, e prima forse la signora Leonida, mi ricordo, meravigliosa, di Leo Gullotta, però credo che non abbiamo grandissimi elementi, insomma, che siano passati alla storia, almeno io non ne ho contezza. E in realtà, se qualcuno che ci ascolta da qualche parte live o sul podcast prima o poi sapesse darmi delle informazioni, gli sarei grata, perché alla fine questo è più un momento di ricerca che altro, quindi mi piacerebbe proprio approfondire. Attenzione, perché Diego mi dice che è un amico drag, meraviglia, e questo Roberto, questa è una roba stupenda, mi piacerebbe saperne di più, Diego, anche sulla drag persona del tuo amico Roberto. Parlo di drag persona perché innanzitutto c'è da fare la prima disambiguazione nel nostro discorso di oggi, così mi prendo questa briga. Innanzitutto, cos'è il drag? Che c'entra con la drag persona, l'uomo, la donna, il drag king, la drag queen, il transgender? Cioè, credo che ci sia stata anche molto confusione nel passaggio di queste informazioni negli ultimi anni, e forse adesso, con la grande attenzione che finalmente si è un po' trasferita nella tematica gender, se ne parla di più e ci sono esempi che ci danno un po' più di informazioni, di feedback, no? Innanzitutto, cosa si intende per drag? Appunto, il drag è una forma d'arte performativa possono mettere in atto uomini, donne e tutto quello che ci sta in mezzo. Nella sua forma più conosciuta è la drag, è una drag queen, ma esistono anche i drag king. La drag queen di solito è performata da un uomo, di solito, ma non è l'unico caso, che diventa donna nell'atto di performare. Questo però non smette di rendere quella persona un uomo, quindi di solito quella persona si identifica spesso, non sempre, come uomo, ma ha una sua drag persona che porta sul palco, e quella persona è una donna, e da lì nasce una drag queen. Stesso discorso succede al contrario, cioè una donna può diventare drag king sul palco reinterpretando tutto. In realtà però ci sono tutto un mare magno di cose in mezzo, Queste cose ovviamente non, come ben sappiamo, non sono binarie assolutamente, ma hanno in mezzo tutta una serie di sfumature. E nel corso del tempo, man mano che se ne parla di più, se ne discute di più, si riflette di più, ci sono sempre nuove possibilità che si identificano, perché in realtà poi ci sono sempre state, ma semplicemente gli si comincia a dare nomi nuovi, per fortuna. Ed è in questo spettro gigantesco nel quale ci muoviamo che andiamo a bagnare le nostre mani oggi. Naturalmente, quando tutto questo è nato, ovvero, come dicevo prima, almeno la cultura della ballroom è nata negli anni 60, mica era tutto così facile. Adesso, insomma, cominciamo finalmente a parlarne per bene, ma insomma, ne è passata di acqua sotto i ponti e anche di sangue, purtroppo, no? Moltissime persone hanno dovuto affrontare cose veramente toste e brutte, perché noi siamo qui a parlarne con grande disinvoltura, come se fosse tutto parte del nostro vocabolario corrente. Nel frattempo io, se sentite robe che strane succedono con le basi, voi non ci fate caso, perché io sto ignorando questo loop che malamente torno a mandarvi. Piccola parentesi. Dunque, vi interromperei questo flusso di coscienza con un altro pezzo, in realtà, giusto per non tediarvi troppo nelle lungaggini. Ve lo mando così, senza capire niente, violentemente. Me ne parlo dopo. My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face.
Thank you. My face is a real shop. My shop is a fake chef. And leaving a shop. My face. Oh, you know what? My face is the front of shop. My face is the real shop. My shop is the fake chef. I'm real and I shop my face.
Questa era Sophie, Face Shopping. Sophie che, come penso abbiate sentito, ci ha lasciato un po' di giorni fa, credo che sia stata una settimana, 10 giorni, adesso non ricordo, però mi sembrava, non lo so, avevo voglia di ascoltarla insieme e questa mi sembrava la puntata giusta. Dunque, parlavamo di genere, di sfumature, no? E ovviamente questa è la puntata giusta per farlo, e vi ho anche detto che il drag nasce nelle ballroom, no? E dà vita a una cultura vera e propria che arriva fino a noi. Cosa si intende per ballroom? Perché ballroom? Perché negli anni 60, probabilmente anche prima, mi viene da dire, però diciamo che si concretizza un po' questo bisogno, diciamo, della comunità queer, diciamo così, americana, soprattutto quella che fa capo alla, diciamo, a tutto l'ambiente afroamericano, latino, quindi tendenzialmente ghettizzato in quei periodi, come ben sappiamo in realtà anche più recentemente. Quindi in situazioni di tendenzialmente mancanza di fisse dimore e ovviamente povertà importanti, la comunità queer, diciamo, trova il suo modo per diciamo sfogare la propria creatività e insomma tutto quello che c'è dentro, tutta la rabbia che c'è dentro, piuttosto di farlo con le battle in strada, con le risse ad esempio, o con tutta la cultura che nasce poi dell'hip hop, della cultura di strada, molto maschia però, no? Quindi molto, molto mascolina. Ripone diversamente insomma tutto questo mettendo su dei ball, quindi delle sessioni di competizione, in realtà delle vere e proprie battle, che però avevano come tematica non quella necessariamente diciamo dell'arte su muro o del rap, ma invece quello della performance artistica ballata e vista e indossata. Quindi si riuniscono in questi teatri abbandonati o questi luoghi assolutamente underground, in parti malfamate della città, per organizzare dei veri e propri, diciamo, come dire, oggi li chiamano, hanno iniziato poi a chiamarli pageant, no? Quindi concorsi di bellezza, ma in realtà i ball erano molto di più, erano dei momenti di competizione che avevano delle categorie vere e proprie, durante le quali chiunque poteva partecipare iscrivendosi. C'era una board di giudici molto, insomma, molto rispettati. E le categorie erano le più disparate, potrei magari elencarvene qualcuna tra le centinaia, ma erano veramente le più assurde. In realtà c'erano sia le categorie, quelle più relative al genere, che cominciavano già forse ad identificare, no? Quello che poi nell'LGBTQ+, bla bla bla, sarebbe cominciato a diventare una classificazione, un'etichetta, una serie di etichette. E quindi c'erano le butch queen, per esempio, che erano la maniera di chiamare gli uomini gay cissessuali, le femme queen, quindi i transessuali maschio, da maschio a femmina, male to female, e le butch queen up in drag, quindi gli uomini in drag, le butch, quindi le lesbiche, gli uomini eterosessuali, i male figure, le donne cissessuali, le female figure, quindi quelli che si presentano nell'aspetto o si identificano come donna, e questo per esempio riusciva ad inglobare sia le donne cisgender, sia le donne transgender, sia le drag queen, quindi era una sorta di female category per all. E poi c'erano le open to all, quindi quelle aperte a tutti, che non avevano nessuna restrizione di genere. E questo ci comincia a far capire che c'era già insomma, un'idea, paradossalmente, già negli anni 60 molto più chiara di quella che molti hanno oggi nel 2021, rendiamoci conto. E quindi si comincia a fare differenza tra quello che è il genere, quella che è la preferenza sessuale, quella che è invece la performance, che è un'altra cosa ancora, che non necessariamente coincide con gusti sessuali o come ci si sente, no? In quanto donna, uomo o in between. E da lì poi, naturalmente, queste sono le categorie alle quali si poteva prendere parte, ma invece poi le tematiche che nascevano sulle ballroom erano le più incredibili, le più disparate, e le performance artistiche e i risultati di questa, insomma, di questi contest erano veramente a dei livelli impressionanti, talmente impressionanti che noi stessi non ci rendiamo neppure conto di quanto abbiano influenzato di fatto la cultura popolare dagli anni 70 in poi, che poi negli anni 80, negli anni 90, nel 2000 e ad oggi, in realtà sono totalmente quasi saccheggiate, diciamoci la verità. Cioè, è cominciato a diventare un saccheggio probabilmente negli anni 80, e da lì in poi la moda continua ripetutamente, così come di fatto ogni mainstream fa con qualsiasi cultura, diciamo, più spontanea e che viene dalla strada, non fa altro che ingurgitare e poi ridistribuire per il capitale. Li apriamo scenari nefasti, ma mi fermo qui. Mi fermo qui per guardare la chat e vedere che Federico Bonelli è tra noi, il mitico Fred, buon pomeriggio. Eh sì, hai anticipato una delle tematiche di questo pomeriggio. Federico ci chiede se si è visto da queste parti Paris Burning, ed effettivamente è una delle cose di cui volevo parlarvi. Paris is Burning è uno, se non il documentario di riferimento rispetto a quello di cui vi ho raccontato fino a questo momento. È un documentario, se non mi ricordo male, del 90, che comunque è stato però girato in 6 anni durante gli anni 80, ed è un caposaldo del genere, non soltanto diciamo, dell'argomento della cultura della ballroom, perché da quel punto di vista è sicuramente il punto di riferimento, però è passato alla storia anche come esempio di documentario insomma eccellente, proprio perché è un, non credo fosse uno dei primi, però sicuramente uno dei più significativi di quelli che, insomma, vengono raccontati dalle persone che ci stanno dentro. Quindi la regista, che si chiamava, credo, Livingstone, una regista donna, tra l'altro, si è immersa in questa cultura, c'è stata dentro e ha ripreso i suoi momenti importanti, quindi le performance, le tensioni che si creavano e tutte le dinamiche, ma soprattutto ha instaurato un rapporto nel tempo con delle figure chiave che facevano parte di questo ambiente, ed è riuscita a raccontarli nel corso di questi anni. Da lì in poi, milioni di cose, talmente tante che adesso invece vi schiaffo un pezzo e così, sempre con la solita violenza, vi interrompo la narrazione, forse, se riesco, forse, non ce la faccio, ti pare che ce la faccia? Non ce la faccio. Niente, mi si è bloccato il mix, bellissimo, tutti a casa. No, secondo me cambio pezzo, esatto, è l'unico modo di uscirmene. E invece di schiaffarvelo dopo, ve lo schiaffo adesso come introduzione a quello di cui parliamo tra poco. Così. Che ve la presento a fare? Non ve la presento, ovviamente. Madonna. Che altro dire se non Madonna? Chi non la conosce Vogue, però Vogue, non tutti sanno, almeno chi, non chi, insomma, non frequenta Drag Race e simili, che in realtà la canzone non viene granché dal riferimento alla rivista, se non nella misura in cui lo fa la cosa alla quale si ispira. Mi sono capita io soltanto, il signor Mignè mi credo in questa espressione, ma ciò che volevo dire è che la canzone si ispira al verbo voguing, non a Vogue la rivista. Il verbo voguing in realtà si ispira alla rivista Vogue, quindi è tutto un incastro stranissimo. Che vuol dire voguing? Voguing vuol dire ballare in un certo modo, di cui tra l'altro soltanto i più fortunati che stanno ascoltando live su Radio Antidoto potranno godere della visione della GIF, che però adesso la metto e non funziona, già lo so, ma ci provo. Dai, che funziona, yes! Il voguing era appunto la danza, il ballo, la tipologia di ballo che nasce nelle ballroom e si ispira nelle sue movenze in realtà alle pose che i ballerini guardavano sulle riviste di moda del periodo. Quindi si ispira, in realtà il voguing fa una sorta di propria interpretazione di quello che era posare delle supermodelle che c'erano su Vogue. E quindi in realtà Madonna non si inventa Vogue, ma proprio per una cippa, in realtà va a prendere proprio dentro le ballroom tutto quello che gli serve, ballerini inclusi, perché i ballerini che poi lei utilizza nel suo video, che sono quelli che vedete, se li va proprio a prendere dalla ballroom. In realtà Ninja, della House of Ninja, che si vede proprio in Paris is Burning, a un certo punto svolta perché diventa super super famoso grazie a Madonna. E quindi in realtà da un lato Madonna, la solita colonialista che si va insomma la solita mergana che si va un po' a prendere con l'occhio lungo il trend del momento e se lo fa diventare a suo uso e costume, però doppia visione, no? Cioè, da un lato questo sentimento contrastante tra la voglia di svoltare e insomma la mantenere la paternità del mitico Willy Ninja, esatto, che ci posta Fred, sì, è morto nel 2006, è vero. Insomma, rimane questa tensione tra il volercela fare, il voler svoltare, una condizione ovviamente precaria e complicatissima, e invece il voler mantenere intatta la propria paternità, insomma, della cultura in qualche modo. La parte, tra l'altro, interessante, secondo me, in questo ambaradan qui, e mentre ve lo dico, vi faccio ripartire la mitica base che ogni 3 secondi riesco a far finire, dicevo, e anche, insomma, come nasce, da dove attingono, no? Qual è la tensione che ci sta dietro tutta questa creatività che si genera. Nel documentario In Paris is Burning, in realtà è molto ben spiegato, molto ben raccontato anche attraverso le immagini, cioè in realtà quello che si fa dentro la ballroom è quello di portare avanti una proiezione, un sogno. Il ghetto nasce perché sei brutto, nero, sporco e non potrai mai avere quello che avrà un bianco. E quello che si fa dentro una ballroom è ricrearsi un proprio piccolo mondo artificiale in cui noi ci facciamo tutto quello che non possiamo avere veramente nella vita. E quindi c'è la categoria executive in cui la maniera di vincere è che tu devi sembrare il più credibile uomo bianco di mezz'età nel modo in cui ti vesti, nel modo in cui ti muovi. E tutto questo però nella sua innocenza, nel suo meraviglioso modo di esistere dà vita ad un qualcosa di diverso e di nuovo, qualcosa che è infinitamente, ovviamente, dal mio punto di vista, questo è ovviamente soltanto un giudizio, però poi diventa una forma d'arte che in qualche maniera sublima la nefandezza di quello che è l'executive uomo bianco, che in realtà non, più che imitare dovresti odiare semplicemente, no? E quindi è una forma di sublimazione secondo me eccezionale, che di fatto, questa tra mille altre ovviamente, senza entrare poi nella questione del genere, eccetera, però che poi porta alla necessità virtù, ma virtù che è arte poi alla fine, più che soltanto virtù. Mazza, spero di non, mi essere, di non essermi persa nelle mie elucubrazioni, perché poi è anche un argomento, ripeto, che io tratto veramente da totale turista, e tale mi sento, non mi arrogo diritti, però è una cosa che mi affascina tantissimo, e quindi è da fan in realtà che ne parlo, quindi potrei anche dire delle grosse cazzate, mi perdonerete se lo faccio, anzi mi correggerete citando il Vate. Me lo auguro proprio tanto. In realtà c'è da dire anche che Paris is Burning è il totale punto di riferimento, ma non è stato il primo documentario sull'argomento. È stato di fatto preceduto da un altro documentario, in realtà, che è appunto. In realtà lo ha preceduto di una ventina d'anni più o meno, ed è un documentario che si chiama The Queen del 68. Il regista era Frank Simon, se non mi ricordo male. Documentario che però aveva un altro punto di riferimento, che non era quello della ballroom, ma era quello del pageant cosiddetto, cioè del contest di bellezza delle drag queen. E quindi è un po' la faccia della medaglia più ripulita, che seppur riguarda ovviamente l'ambiente queer, che possiamo immaginare che negli anni 60 aveva tutte le difficoltà del caso, quindi era già era assolutamente una minoranza in grande difficoltà, però evidenzia in realtà come comunque in quel tipo di documentario la tensione razziale che comunque stava anche alla base di, insomma, di manifestazioni del genere era un po' trascurata, no? Un po' tirata fuori dall'equazione. Quindi in realtà è un concorso di bellezza in cui la board, quindi i giudici, sono ovviamente soltanto bianchi, la grande prevalenza delle persone che partecipano è bianca, insomma, si percepisce anche, ma molto brevemente all'interno del documentario, questa tensione con una delle poche partecipanti di nera, dico nera perché la sua persona è nera, la sua persona, come si dice in italiano persona, questo è interessante, la parola inglese per persona in inglese esiste, ma in italiano ha un altro significato, e quindi questa è una domanda che così lascio a te, internet, ti prego rispondimi, oppure Fred, internet o Fred, rispondetemi. Ad ogni modo, e tra l'altro nella board, dicevo, ci stava anche Andy Warhol, per dire, non è che era il primo disgraziato che passava, però comunque era un ritratto sicuramente incompleto e molto parziale della situazione, però a testimonianza del fatto che comunque c'è stata una certa letteratura, una certa filmografia sull'argomento, che comunque negli ultimi anni ha trovato la sua coronazione contemporanea con una serie TV prodotta sempre perché ormai le producono solo loro, si può dire, da Netflix, che è Pose, che è stata, oh guarda, messaggi, è stata prodotta nel 2018, e in realtà di fatto non fa altro che un po' rendere serie e romanzare i contenuti di Paris is Burning, con un risultato comunque interessante, piacevolissimo. Dal mio umile punto di vista, io l'ho apprezzata moltissimo, cioè, mi piace un botto, me la sono guardata con grande piacere. Tra l'altro ha la caratteristica non trascurabile di avere come protagonisti che rappresentano persone trans, veramente persone trans, che pare una cazzata, però in realtà fino a qualche anno fa non era così, perché davano gli Oscar agli uomini eterosessuali perché rappresentavano persone transgender, che è una cosa giustissima, per carità, non sono assolutamente contraria a niente del genere, ma diciamo ci fa piacere anche che ci possano essere ruoli per persone transgender, e quindi la realness della quale tanto si parla, insomma, ci sta tutta. Pose però è, c'è da dire, dal mio, ripeto, umile punto di vista, una sorta di diciamo versione romantica, ovviamente, della situazione, molto, molto carico di sentimenti positivi, e quindi ce n'è bisogno in un mondo in cui questo viene fatto soltanto con altri modelli. Però sì, a un certo punto magari ti rompe anche un po' i coglioni, e la gente che canta è triste perché sono tutti malati di AIDS, che tra l'altro è una cosa che succedeva davvero, c'era un problema reale, e quindi in realtà la seconda stagione parla di questo argomento in maniera veramente importante. Quindi semplicemente poi a un certo punto, proprio dal punto di vista narrativo, questo riguarda soltanto questo aspetto, a un certo punto ci si rompe un po' le scatole, come succede purtroppo con tutte le serie, e vabbè. Allora, il buon Fred, guardando in chat, c'era caduto, perché il sistema operativo si era bloccato tutto, e avevi perso la domanda, non ti preoccupare, perché in realtà era tutto un trattato filosofico sulla traduzione della parola persona, che in inglese ci significa una cosa diversa di quello che ci significa in italiano. E quindi cercavo una traduzione italiana per dire persone in inglese ma in italiano. Ma oggi si capisce quello che dico? La domanda vera è questa. Chi lo sa? Chi può dircelo? Nel silenzio della base che se ne va e nel dubbio di questa domanda, io vi faccio partire un pezzo e poi torniamo con il resto.
Say, do one of you guys know how to Madison?
Brad, please, let's get out of here.
For God's sake, keep a grip on yourself, Janet.
But it seems so unhealthy here.
It's just a party, Janet.
Well, I want to go.
Well, we can't go anywhere till I get to a phone.
Well, then ask the butler or someone.
Just a moment, Janet. We don't want to interfere with their celebrations.
This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad.
They're probably foreigners with ways different than our own. They may do some more folk dancing.
Look, I'm cold, I'm wet, and I'm just plain scared.
I'm here with nothing to worry about.
How'd you do, I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little broad dime, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you a rhyme, maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie.
I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
Right.
We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry.
Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Or maybe a bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, I'm just a sweet from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
Dramma, super dramma, iper dramma e rientriamo. Non ce la finirò mai di sbagliare, ma questo c'è una parte di me che non lo so, gli fa piacere che combino guai, ragazzi, non lo so. Sarà un'autosabotatrice interna, sarà semplicemente che così mi do il permesso di fare cazzate, scusate. Bentornati per Testo Radiofonico, a questo giro parliamo di drag culture, di cultura drag. Io così questa puntata ho fatto un po' di freestyle, in realtà non avevo grandi scalette e mi sono dimenticata probabilmente di introdurvi bene per Testo Radiofonico tutte queste polpette, ma la verità è che non c'avevo voglia, c'avevo proprio voglia di parlare di questa cosa, di rigirare sull'argomento insieme a voi, di vedere che pieghe poteva prendere. Diego, io adoro te, grazie. E nel frattempo Fred ci segnala tutto il suo amore per Eddie Izzard, di cui io ho ricordi vaghissimi perché la mia ignoranza impera. E a quanto pare ha dei trascorsi da crossdresser, però da quello che leggevo su Wikipedia credo che adesso si identifichi come donna, tra l'altro, perché riferiscono con il famoso pronome her. Ora, sta cosa dei pronomi, io non vi voglio tirare un pippone, però siccome perché è un argomento, tra l'altro, sul quale io non ho ancora un'opinione formata, e credo anche che non gliene possa fregare di meno a nessuno di qual è la mia opinione al tal proposito, perché è un argomento che non mi tange direttamente, quindi sul quale io ho sicuramente diritto di avere un'opinione, ma poi non è che possa aggiungere grandissime informazioni alla discussione. Quindi, però, se vogliamo fare delle riflessioni, cioè semplicemente un argomento sul quale mi trovo spesso a parlare con amici, soprattutto amici dei quali stimo anche molto le opinioni, e trovo sempre diciamo argomentazioni nuove e pensieri diversi. In generale io non ho, ve la butto lì, secondo me è una roba che ognuno dovrebbe fare un po' il cazzo che vuole. Perdonate la banalità, però se io ho il bisogno di affermare la mia identità attraverso il pronome che mi definisce, e viva Iddio, almeno ho qualcosa che mi aiuta, ce l'avessero tutti, mi viene da dire, fossimo tutti alla ricerca di capirci un po' meglio della nostra identità, probabilmente avremmo tutti meno problemi in questo mondo, se consentitemelo. Poi, insomma, ovviamente tutto questo arriva anche con grandi sofferenze, grandi patemi d'animo, quindi insomma ci vorrebbe semplicemente, credo, un po' di così, un po' di tolleranza, perdonate la banalità, ma ci tenevo a dirlo. Bene, parliamo di drag, dicevamo, di cultura drag. Io torno queste basi, oggi ormai mi sono abituata alle mie basi di Brianino da 17 minuti e 40 secondi. Per la puntata volevo fare una cosa un pochettino più friccicorina e ho trovato tutte le basi delle puntate di RuPaul Drag Race, che è stato il motivo per il quale vi dicevo che ho iniziato questo argomento oggi in puntata, perché sono una grande fan del programma. Che diavolo è RuPaul Drag Race? È un po', diciamo, siamo partiti dagli anni 60-70, siamo passati poi agli anni 80-90, Madonna, Paris is Burning, flash forward 2021, Drag Race. In realtà è un programma americano che va in onda da bei 13 anni, se i miei calcoli non sono errati, ed è ormai, diciamo, il punto di riferimento contemporaneo per la cultura drag, non l'unica espressione, ci sono moltissime performer e moltissimi performer che comunque stanno fuori da questi, perché ormai questo effettivamente è il canale mainstream, quindi è considerato ufficialmente un mainstream pur non essendo iniziato come tale, e viene ovviamente trasmesso su rete, credo sia VH1 in America, ma ormai ha tipo la variante UK, la variante australiana, quella canadese, no, australiana, non mi ricordo se sì, forse canadese, comunque thailandese, figurati. Perché chi è RuPaul? RuPaul è una drag persona di RuPaul Charles, che insomma è un sessantenne che ha avuto una carriera bella, bella fitta, bella, bella importante. Diciamo come drag persona, quindi come soubrette, come showgirl, come artista che ha pubblicato musica discutibilissima, con la quale però ai matrimoni delle amiche, insomma, ci si può spaccare la vita divertendosi, ma, diciamo dai contenuti assolutamente discutibili. Qualitativamente parlando, ma che si stima tantissimo perché praticamente è un po' la Oprah Williams della mondo LGBTQ+ e qualsiasi altra cosa. Ha costruito effettivamente un impero e non ha mai, diciamo, negato la sua adesione al modello capitalistico, però quello che ha fatto è stato dire ok, se mi voglio fare tanti soldi nella vita, voglio avere successo, voglio fare i money, però nel farlo, lo farò capitalizzando sul trasportare una cultura underground a cultura di massa, ma non facendoglielo fare a Madonna che ci fa i soldi pur essendo una donna bianca con tutte le opportunità. Ma portando le persone che insomma fanno parte di queste culture qua, ognuno ad aprirsi la propria carriera. C'è una drag queen nel 2021 che vuole vivere di questo e anzi vuole diventare una superstar, può farlo perché fa parte di una rosa di roba. Metti nel loop le basi, grazie Fred. Ecco, questa è un'ottima. Arrivano quei consigli che probabilmente ti svoltano la vita. Toh, guarda che c'è qua. Ma è forse un beat loop? Clicca col pulsante sinistro, start a loop over the set number of beats. Beh, potrebbe essere la soluzione della mia vita. Riloop. Clicca col sinistro. Vabbè, niente, ragazzi, oggi è così. Bentornati in Imparo la radio. Abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo cambiato programma in un solo istante. Comunque, insomma, al di là delle ragioni che hanno portato RuPaul, diciamo, a creare il suo impero, che tale è e rimane, dietro il quale girano un sacco di soldi, sicuramente. Però nel frattempo sono successe effettivamente anche delle cose proprio dal punto di vista della cultura drag. E la forma d'arte sì, è elevata, come dicono in molti, cioè girandoci molti più soldi, continuano ovviamente magari le persone ad iniziare dalla strada e iniziano, insomma, continuano a farsi un po' il culo e la gavetta. Però hanno la possibilità nel 2021 di arrivare a performare a Las Vegas o girare documentari propri o magari fare degli album che effettivamente vendono e che gli consentono di sopravvivere in qualche modo. Piccola nota, giusto per fare una retrospettiva rapida, anche perché sto sforando come la pazza, quindi in realtà tra poco andrò a chiudere perché ho superato l'ora e tra poco vi addormento. Però volevo farvi sapere che RuPaul ha avuto una brevissima, brevissima parentesi italiana nel 1994 con il mitico Elton John, il quale se lo è trascinato a Sanremo del 1994, presentato ovviamente dall'irreprensibile Pippo Baudo, Elton John ha deciso di cantare il proprio pezzo Don't Go Breaking My Heart, che aveva effettivamente inciso anche con RuPaul, ha deciso di portarselo a Sanremo. Esiste una testimonianza di questa performance che ovviamente adesso vi faccio ascoltare, ma che vi ho lasciato ovviamente anche con l'introduzione di Pippo Baudo e con l'outro di Pippo Baudo, Pippo Outro mi viene da dire, il quale ovviamente dice delle cose orrende sia all'inizio che alla fine, soprattutto all'inizio. E quindi si manifesta in quanto rappresentante dell'Italia del periodo, ma io credo anche dell'attualità, come assolutamente inadatto e imbarazzato di fronte a un accadimento del genere.
Elton John, benvenuto a Sanremo, welcome to Sanremo Festival. This is the first time for you in Sanremo.
Second time.
Ah, la seconda volta che Elton John viene in quel di Sanremo. Come vi ho detto, ha fatto un disco bellissimo, duets, c'è Chris Ria, c'è Paul Young e c'è un personaggio inquietante, una special guest star, ma very, very special. State attenti perché ad accompagnarsi Elton John è un personaggio, RuPaul, è particolare. Don't go breaking my heart, cioè non andare a spezzare il mio cuore. State attenti che prodigi si possono fare. Elton John!
Baby, oh, I think we can make it.
Elton John, RuPaul. La vita è veramente strana. Life is strange. Lui è un ex giocatore di pallacanestro, veramente. Basket player, are you a basket player? Vero?
It's true. I love everybody.
Ecco, vi ama tutti quanti. RuPaul, grazie a Elton John per questo omaggio di questa sua creazione di duets. Elton John, RuPaul. Ciao. Ciao.
Vabbè, grazie, stati un po' zitto, Pippo Baudo, santo cielo, le gaffe, vabbè. E, in realtà la risposta di RuPaul al suo... è un basket player, ovviamente, perché Pippo Baudo lo dice, perché praticamente Pippo Baudo arriva all'ascella di RuPaul, il quale di per sé è 1,90 m con i tacchi che si ritrova, non credo si sia mai ritrovato qualcuno a superarlo, Pippo Baudo sul palco di Sanremo, e quindi completamente intimidito esce fuori con questa cazzata. E la risposta di RuPaul in realtà è un classico del suo atteggiamento, che prima dicevo un po' alla Ofra, perché lui piuttosto che rispondergli qualsiasi cosa, insomma, avrebbe potuto coglierlo nel sonno, in realtà gli risponde I love you all e vaffanculo. Perché insomma in realtà tra l'altro una delle sue insomma caratteristiche un po' nella sua legacy, perché è così che si adesso così in chiusura vi schiaffo un po' di termini classici che fanno parte un po' della cultura drag, però la legacy è proprio no, siccome la cultura drag ha alla sua base la divisione in famiglie, questa è una cosa che non ho detto, molto importante. E perché in famiglie? Perché all'inizio quando si andava a fare i ball, in realtà, come vi dicevo, parlavamo di ragazzetti principalmente che andavano in strada o perché c'erano nati o perché gli erano schiaffati i genitori che scoprivano che erano omosessuali. E quindi erano principalmente ragazzi senza nessun posto dove stare, che nella maggior parte dei casi si drogavano o comunque rubavano per vivere, e quindi in realtà l'organizzazione in famiglie avveniva quasi naturalmente, cioè c'erano delle drag mother, delle personalità insomma che accoglievano i propri children, questi ragazzi insomma che trovavano in strada e creavano delle vere e proprie famiglie, e queste famiglie in realtà poi erano quelle comunità, intendo famiglie nel vero senso proprio della parola, cioè vivevano insieme. La drag mother insegnava ai propri figli l'arte del drag, ma li manteneva anche, quindi di fatti diventava una fonte di sostentamento. Questa cosa ovviamente viene, come vi dicevo, viene raccontata abbastanza bene in Pose soprattutto. E quindi le famiglie in realtà assumevano il cognome della madre, quindi era una società matriarcale, quella della ballroom, quindi che metteva effettivamente la femminilità un po' al centro di tutto l'ambiente. E quindi quelle che si andavano a creare erano delle house, delle case, che riprende anche un po' il concetto di casata, no? Nella competizione, però di fatto io comunque non sono riuscita a mettere il loop, piccolo dettaglio, Fred, uccidimi finché sono in tempo. Tornando a noi, quindi sì, c'erano queste House of La Beja, cioè prendevano il nome dal cognome drag della madre, e quindi si creavano delle legacy. Cioè, ovviamente, prima o poi la madre o smetteva o moriva di qualcosa, a volte anche di vecchiaia, ma molto raramente, più che altro di problemi legati allo stile di vita, ovviamente. E quindi manteneva la propria legacy, cioè la casa manteneva il proprio nome e quindi si portava avanti il nome della famiglia. Quindi si ricreavano anche i modelli, gli antichi modelli dai quali di fatto ognuno veniva, ma li si reinterpretava perché ovviamente come i protagonisti poi delle storie raccontano, era anche una maniera di recuperare il concetto di famiglia che tanto ovviamente mancava. In una vita passata in strada e ad oggi ovviamente questa cosa continua a succedere, ma ormai è stata anche un po' glamourizzata, è stata un po' stereotipata ed è arrivata a noi insomma come qualcosa che finalmente o chissà ha assunto una certa, no, un certo livello di coolness. E quindi RuPaul in realtà è stato il più pazzesco di tutti, perché è riuscito a creare una legacy che è fatta di tutte le casate, cioè lui è come una multinazionale, di fatto ha inglobato tutta la scena, o meglio gran parte della scena, e quindi in questo comunque atmosfera sempre di molto di materna, no? di crescita dei propri figli, però di fatto continua a fare questo. E quindi c'è sempre questo desiderio, diciamo, di puntare un sacco su temi di positività, insomma, di offrire un'alternativa al modello, diciamo, mascolino, toxic masculinity della strada. Continua a sopravvivere questa atmosfera. E in realtà, insomma, c'è tutto un mondo nel quale potrei stare qua a parlarmene un'altra ora. Non lo farò perché già ne è passata 1:20. Mi sembra anche arrivato il momento di staccare. Nel frattempo Diego è riuscito ad ottenere una testimonianza in realtà sull'argomento da Roberto, dal suo amico Roberto, e questa cosa mi sembra talmente tanto interessante che se vi fa piacere io ci farei così un'altra puntata spin-off prossima volta, così un 4.1. Perché vi finisco di raccontare, ci mettiamo dentro Roberto che magari riusciamo a saperne anche di più, perché a me sto cosa di non saperne niente della scena italiana mi spara nella testa, quindi sarebbe super bello se riuscissi a raccogliere un po' di materiale sull'argomento e magari imparassi a mettervi le basi in loop. Se ci riuscissi per la prossima puntata mi riterrei la persona più fortunata sulla faccia della terra. Bene, mi sa che vi lascio così, dato che non mi parte il pezzo che avevo che avevo programmato, chiuderei proprio come se fosse una puntata di Drag Race, cosa che capiremo in pochi, però mi sembra la maniera migliore per chiudere questa oretta e 20 di sproloquio, che spero di continuare presto. Ci metterei un to be continued a questo punto. Grazie per avermi ascoltato, però, e per aver interagito come sempre. Alla prossima parte di questa puntata di Pertesto Radiofonico. Buon pomeriggio, buon sabato, buona domenica, presto. E ciao!